Non è possibile.
Perché no?
Non può essere che non ti sia mai innamorato. Anche parlando, com'è che hai detto? Accademicamente? Bea era divertita dal lessico di Michele, elegante quanto inadatto all'argomento. Ma era soprattutto incuriosita dall'atteggiamento recalcitrante che assumeva quando un discorso derivava pericolosamente sul personale. Michele, dal canto suo, non riusciva a capire come avevano finito per approdare ad argomenti che lui di solito evitava in maniera meticolosa. Bea l'aveva raggiunto a casa sua quasi 4 ore prima, vergognosamente puntuale, col suo lucido New Beetle, auto coerentemente tedesca. Michele era meravigliato che avesse scelto una macchina con uno stile così evidentemente anacronistico. Sembrava inadeguata a una professionista della tecnologia. E gli era venuto il dubbio che le sue idee su Bea fossero viziate da una vena di pregiudizio. Era per lui evidente che tutti gli ingegneri soffrissero di deformazione professionale cronica e di scarso contatto con la realtà. Erano arrivati in 20 minuti ed erano riusciti nel miracolo di trovare parcheggio a poche decine di metri dal Sunrise. Il locale era pieno di gente. Alcuni sfoggiavano un sorriso inebetito. Michele non sapeva se erano presi da una lieve forma della sindrome di Stendhal davanti alla bellezza delle opere di Silvia o erano solo felici alla prospettiva di bere gratis per tutta la sera, ma propendeva per la seconda ipotesi. Presi 2 bicchieri, avevano iniziato a girare per il locale, ammirando le opere di Silvia, ciascuna sapientemente illuminata e recante cartellino con data di nascita e titolo. Dopo più di mezz'ora, finalmente avevano visto Silvia che lasciava un gruppo di persone per dirigersi verso di loro. Michele le aveva offerto un abbraccio caloroso, quanto il bacio che lei, teatrale come sempre, gli avrebbe poi stampato su una guancia. Poi le aveva presentato Bea, che le aveva fatto i complimenti sulle sculture, citando anche alcuni titoli e sorprendendo Michele, che aveva pensato si annoiasse. «Grazie per essere venuto», aveva detto Silvia. «Conoscendoti, non ci contavo proprio».
«Non me la sarei persa per niente al mondo».
«Certo, ma se tu non avessi avuto compagnia, saresti rimasto in pantofole». «Scommetto che sei dovuto andare a prenderlo fino a casa», aveva risposto guardando Bea, che sorrideva imbarazzata.
«È stata un'idea sua», sparò Michele con foga.
Ma aveva risposto troppo rapidamente, in tono difensivo, e si era irritato non poco per la sua impulsività.
«Eh sì, come no», aveva riso Silvia. «Scusate se vi lascio un attimo, godetevi la serata intanto».
Michele si era voltato con intenzioni omicide verso Bea, che era rimasta in silenzio, scoprendola a trattenere una risata.
«Potevi dire qualcosa?»
«E se ti dicevo che ti ero venuto a prendere davvero, finivo per peggiorare le cose».
«Ma a quello ci hai pensato tu?»
Michele l'aveva odiata per alcuni istanti, prima di accorgersi che lo avevano solo preso in giro. Allora aveva deciso che non le avrebbe permesso di continuare e aveva riso insieme a lei. Il sorriso si era spento quando la sua attenzione si era concentrata su un messaggio che aveva visto affisso in più punti, ma che non aveva ancora letto. Era un avviso che ricordava ai visitatori che, essendo il lunedì giorno di chiusura, non sarebbe stato possibile cenare per l'assenza di personale alle cucine.
«Porca miseria!»
«Che c'è?» aveva chiesto Bea.
«E a pranzo non ho praticamente mangiato perché contavo di cenare qui. E invece guarda!»
Michele indicava l'avviso.
«E l'ho già letto. E allora possiamo cenare da un'altra parte».
Eccola di nuovo. L'ingegnere che legge sempre gli avvisi, che ha tutte le soluzioni. Ma quanto era irritante! E poi, ma chi l'aveva invitata a cena? Se si fosse potuto cenare al Sunrise, certo, l'avrebbero fatto insieme. Ma adesso?
«Non lo so, vedremo», aveva risposto Michele, malcelando il suo malumore. Meno di mezz'ora dopo, avevano salutato Silvia e si erano avviati alla macchina. Michele aveva intanto riflettuto che doveva pur mangiare ed erano venuti con la macchina di Bea. Il tempo necessario per farsi portare a casa e uscire di nuovo sarebbe stato sufficiente a farlo morire di fame.
Non c'era scelta.
Anche questa volta il suo rifiuto sgarbato non era servito. Dovevano andare a cena insieme.
«Allora?»
aveva attaccato Bea, appena seduto in macchina. «Dove andiamo?»
Il fatto che le desse per scontate le cose che lui aveva rimuginato stava per irritarlo ancora. Ma decise che avrebbe smesso di farsi stizzire da Bea. Non le avrebbe concesso quella soddisfazione. «E non so», aveva detto quasi allegro, e gli era parso di vedere una punta di delusione nell'espressione divertita di lei. «Proponi tu, conosci un posto carino da queste parti?» «Ti ci porto», decise lei. Il ristorante Alverido era poco più che una bettola, in linea con i posti che Michele di solito frequentava. «Non è il posto che mi aspettavo», aveva detto Michele mentre sceglievano un tavolo. «Io immaginavo un locale un po' più... pratico, da ingegnere?» Lo aveva interrotto Bea. «Un posto pulito, illuminato al neon, dove si potesse mangiare in vassoi di plastica settica, con 4 scomparti per 4 portate nutrienti in sapori?» Bea lo aveva guardato con aria di sfida. Ma sorrideva. «E non era quello che intendevo», aveva detto Michele con tutta l'aria di pensare il contrario. Bea l'aveva stupito indovinando i suoi pensieri, ma la serata era solo all'inizio, anche se Michele non lo sapeva. «Forse dovresti cominciare a pensare alla gente senza farti influenzare dal mestiere che fa», aveva ripreso Bea, decisa a non fargliela passare liscia. «Ma che dici? Io non mi faccio influenzare per niente! Le persone sono persone, prima di tutto. Già, ma gli ingegneri? Sono un po' persone anche loro, no?» Avevano riso insieme mentre il ghiaccio lentamente cominciava a sciogliersi. Dopo che ebbero ordinato, la conversazione si era fatta più piacevole. Michele era un ottimo ascoltatore e a Bea non dispiaceva raccontarsi. «Io non volevo fare l'ingegnere. È stato un caso. Anzi, è stato un ragazzo. Un ragazzo. Sì, la mia vita è stata scandita dalle mie storie d'amore. Da ragazzina ero corpulenta, anzi direi decisamente grassa. A 12 anni ero in seconda media e pesavo 70 kg. Gli amici mi prendevano in giro con la cattiveria che solo i bambini sanno avere. Mi innamorai di un ragazzino di terza, ma sapevo che non mi avrebbe mai guardata, grassa com'ero. Decisi che sarei dimagrita e in 3 mesi persi 15 kg. Mangiavo pochissimo e avrei rischiato una diagnosi di anoressia se all'epoca l'attenzione ai disordini alimentari fosse stata quella di oggi. Alla fine riuscii a farmi notare e tra una cosa e l'altra uscimmo insieme. Ma poi decise che gli piaceva un'altra e io finii per dimagrire di altri 10 kg perché non avevo più voglia di mangiare. Questa storia mi ha consentito di evitare una prospettiva di obesità di lungo termine. Ancora oggi mi riferisco a lui come al mio dietologo. Poi ho imparato il tedesco grazie a un ragazzo di Ingolstadt, una splendida cittadina della Baviera in riva al Danubio. Lo conobbi a una gita con il liceo e mi invitò a passare una vacanza da lui. Parlava un po' di italiano, ma io cominciai alacremente a studiare il tedesco. 2 mesi dopo la vacanza rompemmo, ma il tedesco in quanto lingua mi aveva affascinato più del tedesco in quanto uomo. Michele aveva sorriso e fatto un cenno insieme di assenso e incoraggiamento. E si riduceva spesso a quello il suo contributo ad un dialogo, ma di solito bastava ai suoi interlocutori per sentirsi a proprio agio. Inoltre, la voce di Bea lo stava rilassando. E così passiamo all'ingegneria. Avevo una storia tormentata con un ragazzo che aveva problemi di ogni specie. Credo fosse uno psicopatico. È passato tanto tempo e ancora oggi non so come potesse avere su di me un controllo così forte. Screditava ogni mia iniziativa definendomi una stupida, incapace di raggiungere un qualunque obiettivo e facendo crollare la mia autostima. Molto tempo dopo, leggendo un'enciclopedia della psicoanalisi, trovai una descrizione sintomatica che gli si attagliava perfettamente, ma non ricordo più qual era la diagnosi. Lo lasciai tra 1000 sofferenze e sensi di colpa, e dovendo scegliere il corso di laurea, mi chiesi quale fosse più difficile per me. Scelsi ingegneria informatica, e quindi mi ritrovo ad essere un ingegnere. Non me ne sono affatto pentita, per la verità. E adesso? Contrariamente alle sue abitudini, Michele si era spinto a una domanda personale. Si sarebbe interrogato in seguito sui motivi di quella innocente curiosità. E adesso, dopo un'altra storia burrascosa, vivo una felice singletudine. Singletudine? Sì, è un neologismo di mia invenzione, si affrettò a dire Bea, ricordando la versione di Michele per le storpiature anglofone della lingua. È una contrazione di single e solitudine. Felice singletudine, perché non ho attualmente una relazione sentimentale e perché sono felice della libertà che solo la solitudine può dare. Ma è una cosa di una tristezza infinita. Ma no, la solitudine è una condizione ingiustamente sottovalutata. Ci sono solitudini tristi, come quelle degli anziani abbandonati nelle case di riposo, ma ci sono anche solitudini felici e serene, come quelle di una persona adulta e in buona salute fisica e mentale che vuole e può fare a meno di un logorante e costrittivo rapporto di coppia. Ed è felice lo stesso, anzi di più. E già è vero, almeno lo è finché non diventa un'anziana abbandonata in una casa di riposo. Bea sorrise pensierosa. Sì, forse hai ragione. Forse ci si sente così bene solo dopo aver metabolizzato la fine di una storia, ma prima che passi il tempo sufficiente a sentirsi di nuovo davvero soli. L'aveva fatto di nuovo. Ancora una volta aveva rigirato un argomento, stavolta tutto suo, e con poche parole, pur contraddicendosi, ne aveva colto il senso pieno. Michele era così colpito che quasi non l'aveva sentita parlare. «Scusa?» ho detto. «Tu invece?» «Oh, io?» «Ma io sono un mandrillo rapace che tenta di aggredire sessualmente tutto quello che respira, peraltro con mediocri risultati, dovuti allo scadente equipaggiamento e alla senilità precoce che colpisce il mio corpo dalla cintura in giù.» «Perché fai sempre lo scemo?» «E se mi riesce così spesso, forse non lo faccio. Magari lo sono.» «No, dai, smettila. Io mi sono confessata completamente. Avrò il diritto a qualche domanda.» «Non abbiamo mica preso accordi. Io so ascoltare senza fare domande, ma mi oppongo, vostro onore, alla supposta reciprocità obbligatoria delle confidenze.» «Certo, ma tu qualche domanda l'hai fatta.» Bea sapeva di averlo incastrato. Quanto mai opportunamente, il cameriere era arrivato con le loro ordinazioni. Michele si era appuntato mentalmente di ampliare largamente i suoi canoni circa le mance, almeno per quella sera. «Salvato dalla campanella», aveva detto Bea implacabile. Avevano mangiato un ricco ed eccellente antipasto, ma Michele finì per non gustarlo appieno, pensando che la cena sarebbe stata troppo lunga perché il suo atteggiamento riservato reggesse. Altre volte si era reso conto che era faticoso mantenere in riserbo sulla sua vita privata, guai a chiamarla privacy.